È stata una calda giornata primaverile a Città del Messico. A queste latitudini la temperatura di giorno può già sfiorare i 30 gradi, per non parlare del traffico fitto della metropoli che contribuisce alla cappa di umidità e smog che rende ancora più afosa la capitale. È naturale, una volta scesa la sera, cercare di ritagliarsi un piccolo spazio di quiete e frescura, lontani dal centro della città e dalla sua calca. Ecco perché vi siete avventurati nella periferia meridionale, dove un piccolo lago artificiale custodisce gelosamente al proprio interno un isolotto che tenta di offrire un rifugio sicuro dal caos e dal caldo rovente della città. Dopo aver preso una barchetta a remi, pagaiate per le poche decine di metri che vi separano dalle sponde dell'isola. Siete contenti, la notte è giovane e avrete modo di rilassarvi un po' prima di ritornare a casa. Vi sdraiate a guardare il cielo notturno e per poco non vi addormentate, ma all'improvviso una folata di vento tra gli alberi vi desta dal vostro torpore. Il rumore prodotto ricorda vagamente il pianto di una bambina. Malgrado siate consapevoli che possa essersi trattato semplicemente di un abbaglio, qualcosa di profondamente istintivo vi convince ad alzarvi e a dare un'occhiata tra gli alberi. Il buio non vi aiuta a vedere molto nitidamente, ma più vi avvicinate agli alberi, più vi sembra di scorgere sagome muoversi nella penombra. Quando finalmente siete a pochi passi da un grosso tronco, tirate su lo sguardo e notate degli strani sbrilluccichi tra le fronde. Quei piccoli riflessi di luce vi ricordano proprio degli occhi, e questa cosa vi fa rabbrividire. Così decidete di estrarre il telefono dalla tasca e accendere la torcia. Centinaia di sguardi inespressivi, consumati dal tempo, sono tutti puntati verso di voi. Ora rimpiangete il frastuono di Città del Messico. Vorreste trovarvi in qualsiasi posto in questo momento, piuttosto che soli, nel bel mezzo della Isla de las Muñecas.
Bentornati su Shiver From Beyond, il podcast che indaga oltre l'ignoto. A guidarvi saranno le voci di Roberto e Giovanni. Noi, come sempre, vi consigliamo di rilassarvi e di lasciarvi prendere per mano in questo viaggio che si spinge ai limiti del conosciuto, dove il confine tra la nostra realtà e l'altrove è più labile. E ora, buon ascolto e buoni incubi.
Episodio 14. Primo caso. Vite appese.
Oggi la nostra storia inizia nella comunità rurale di Xochimilco, una delle 16 circoscrizioni che compongono Città del Messico. Qui viveva un uomo di nome Julián Santana Barrera, un contadino di circa 40 anni, piuttosto taciturno e dedito esclusivamente alla vita nei campi e alla spiritualità. Come molti suoi concittadini, Julián credeva nella santeria, una particolare religione nata dall'incontro tra il cristianesimo e le precedenti credenze locali. Julián veniva meno alla propria natura solitaria e schiva solamente quando indossava gli abiti da predicatore, ma i suoi discorsi accorati e fin troppo insistenti ben presto finirono per stancare i membri della sua comunità, che cominciarono ad additarlo come fanatico. Quando la situazione divenne insopportabile per lui e la sua famiglia, decise di abbandonare volontariamente moglie e figli per trasferirsi su un'isoletta disabitata che si trovava ai margini di Xochimilco. Sull'isola, Julián ottenne quello spazio inviolabile e lontano dal mondo di cui aveva sempre sentito la necessità, e per tutta quanta la vita cercò di custodirlo e difenderlo da visitatori curiosi e, ovviamente, dagli ex concittadini. I suoi parenti, e le pochissime persone care rimaste, saltuariamente lo andavano a trovare, ma venivano sempre scacciate dall'uomo che accettava solamente il cibo che gli veniva portato in dono. Tuttavia, grazie alla testimonianza di alcuni di loro, abbiamo un quadretto più chiaro della personalità e delle abitudini di Julián. Si dice infatti che trascorresse diverse ore della sua giornata a parlare apparentemente da solo, che non volesse in nessun modo specchi o oggetti riflettenti sull'isola e che, per dire un eufemismo, non gradisse particolarmente essere fotografato. Questi comportamenti anomali degenerarono a seguito di un evento che traumatizzò e cambiò drasticamente la vita dell'uomo.
In un momento non meglio noto, a cavallo tra il 1951 e il 1955, Julián raccontò inorridito che il canale aveva trasportato fino alle sponde della sua isoletta il corpo senza vita di una bambina. Per quanto le parole e lo shock di Julián siano sembrate reali, non vi è traccia nei resoconti o nei quotidiani dell'epoca della sparizione di una ragazzina, rendendo la storia ancora più contorta. C'è da dire che, malgrado la mancanza di documentazione attestante quanto sostenuto da Julián, non è difficile credere alla sua storia. Basti pensare che il Messico in questi anni stava vivendo un periodo di grosse tribolazioni politiche e scontri sociali, che portarono a numerosissime vittime negli strati inferiori della popolazione, e molto spesso queste morti venivano taciute, se non addirittura insabbiate dalle autorità. Per darvi un dato più emblematico, una stima del numero di bambini spariti a Città del Messico negli anni 50 rivela che la media si attestava attorno ai 60 bambini scomparsi all'anno. Cifra peraltro estremamente ottimistica, che si basa unicamente sui documenti esistenti. Per tornare alla storia di Julián Barrera, non è dunque così impensabile credere che qualcuno si fosse sbarazzato del cadavere di questa povera ragazzina gettandolo nel canale per farla franca. Immaginiamo che vi stiate chiedendo che fine abbia fatto il corpo in questione, se sia magari possibile visitarne la tomba sull'isola o se giaccia ancora nelle acque. In realtà, non abbiamo la certezza di quale sia stata la sorte riservatagli, qualora sia effettivamente esistito. Su questo, Julián è sempre stato piuttosto vago, non rivelandone mai l'ubicazione, e lasciando al massimo presagire che fosse stata offerta a qualcuno o a qualcosa.
Dopo aver visto il piccolo corpo galleggiare vicino alla riva, Julián notò che la bambina stringeva ancora a sé una bambola di pezza, molto deteriorata a causa dell'acqua e con un unico occhio ancora al suo posto. Julián scorse un messaggio ultraterreno nel ritrovamento del giocattolo, percependolo come una richiesta della bambina di essere ricordata attraverso quell'ascito. Così decise di appendere la bambola a un ramo dell'albero più prossimo alla zona del ritrovamento del corpicino. Malgrado le pessime condizioni in cui versava la bambola, l'uomo decise di non rattopparla e di non lavarla, e si dice che da quel momento si sia rivolto al giocattolo chiamandolo la guardiana. Julián dedicò tutto il resto della propria esistenza a raccogliere bambole in qualunque condizione dalla spazzatura del quartiere per portarle con sé sull'isola. Sembra che alla domanda «Perché raccogli questi oggetti e li appendi agli alberi dell'isola?» l'uomo rispondesse sempre che se non avesse continuato a farlo, la bambina sarebbe tornata a piangere, lasciando intuire che lo spirito tormentato della piccola fosse ancora legato al luogo in cui venne ritrovato e che Julián, periodicamente, riuscisse ancora a percepirlo. Si stima che nei circa 50 anni in cui Julián Barrera abitò l'isola, il numero delle bambole e dei pezzi di esse arrivò a toccare circa i 1500 frammenti. Questi oggetti venivano appesi ai rami degli alberi grazie al filo spinato o direttamente fissati ai tronchi con dei chiodi arrugginiti. L'isola ha assunto via via una fisionomia sempre più inquietante e disturbante. Ovunque ci si giri, sarà possibile vedere questi feticci penzolare con i loro occhi vitrei pronti a seguirvi ad ogni singolo passo. Alcune bambole sono collocate in punti talmente inaccessibili da avere fatto sorgere il dubbio ai visitatori che quella non fosse opera di Julián, ma che una mano invisibile ci avesse messo il suo zampino. Proprio grazie alle sue abitanti di pezza, l'isola cominciò ad essere chiamata Isla de las Muñecas, ovvero Isola delle Bambole, e attirò sempre più appassionati dell'occulto.
Le stranezze legate all'isola cominciarono ben prima della morte di Don Julian, come riportò lui stesso. L'uomo disse di aver sentito più volte durante la notte voci e pianti provenire dal canale, certe volte più vicine, altre volte più distanti, ma si diceva sicuro che arrivassero da sott'acqua e non da qualche casa nei paraggi. Le bambole stesse sembravano essere dotate di volontà propria. Più volte a Julian, ma anche ad altri testimoni, parve di vederle girarsi, muoversi o semplicemente cambiare espressione. Più di una volta alcuni arnesi o oggetti sparirono da dentro la baracca abitata da Julian, vennero ritrovati in posti assurdi o molto spesso nelle acque del canale. Anche la morte di Julian Barrera si carica di mistero e speculazioni paranormali se si tiene in conto di tutta la storia narrata fino a questo momento. Alla veneranda età di 90 anni, il 17 aprile del 2001, il corpo di Julian venne ritrovato da un nipote che si trovava sull'isola per aiutarlo nell'orto. L'uomo disse che poco prima di lasciarlo per fare ritorno al villaggio, sentì il nonno dirgli che la bambina lo stava chiamando. Non dando troppo peso a queste parole, lo salutò dicendogli che sarebbe tornato nel pomeriggio. Quando effettivamente fece ritorno sull'isola, ritrovò il corpo di Julian galleggiare nell'esatto punto in cui l'uomo aveva sostenuto per decenni di avere ritrovato la bambina. Il medico legale chiarì che la morte non avvenne per annegamento, visto che i polmoni non contenevano tracce di acqua, e sicuramente non doveva essere avvenuta a causa di un'aggressione, data la mancanza di lividi o altri segni di colluttazione. Esiste un ultimo dettaglio estremamente inquietante legato alla morte di Julian. Infatti, lo stesso nipote che ritrovò il suo corpo esanime raccontò di come la sera prima della morte suo nonno avesse spostato di pochi metri una bambola molto vecchia, restando poi a fissarla per parecchio tempo. In seguito alle insistenti richieste di spiegazioni su quello strambo comportamento, Julian gli confidò che quella fosse la prima bambola, proprio quella che naufragò sull'isola una notte di 50 anni prima.
Dopo la morte di Julian, la famiglia iniziò ad organizzare tour guidati e l'eco dell'Isola delle Bambole superò ben presto i confini nazionali. Alcuni dei coraggiosi turisti avventuratisi sulla Isla de las Muñecas raccontano di avvenimenti davvero inspiegabili, come la sensazione piuttosto comune di essere costantemente spiati e di avere visto gli occhietti delle bambole muoversi per non perderli mai di vista. Oppure sono state sentite risatine infantili, strani sussurri fra gli alberi, anche quando l'isola era vuota. Alcuni visitatori lamentano non solo malfunzionamenti alle macchine fotografiche e ai cellulari, ma anche anomalie nelle foto stesse. Appaiono volti di persone che non erano presenti, strane luci o sagome scure alle spalle dei turisti. Il fenomeno più frequente, documentato anche dalla troupe di Ghost Adventure, riguarda i movimenti inspiegabili e apparentemente volontari dei giocattoli appesi. Per concludere, i pescatori del vicino villaggio di Xochimilco hanno cominciato a raccontare storie di avvistamenti dello spettro di una bambina seduta sulla riva dell'isola. Negli ultimi anni, la natura stessa dell'isola, legata alle richieste del mercato e divenuta un piccolo parco a tema per turisti annoiati, si è sicuramente alterata rispetto alle origini. Tuttavia, se torniamo indietro anche solo di una trentina di anni, vi invitiamo a mettervi nei panni di un visitatore completamente ignaro dell'esistenza di questo isolotto, che si trova immerso nel bel mezzo di un vero e proprio incubo e che non sa darsi una spiegazione razionale per quella distesa di bambole rovinate e penzolanti dai rami. Immaginate di trovarvi per caso al tramonto su questa riva e di iniziare a vedere i piccoli riflessi di luce di migliaia di occhi vitrei che sembrano puntare proprio su di voi. Si va a dipingere un piccolo quadro di terrore puro e di ansia insostenibile. La Isla de las Muñecas è nata dalla mente turbata di un uomo che aveva volontariamente scelto l'esilio dalla società e dalla propria famiglia. Una persona solitaria, schiva e particolarmente aperta al mondo del sovrannaturale. È possibile che non solo la trasformazione dell'isola sia stata un prodotto della sua immaginazione, ma anche il ritrovamento della piccola. Tuttavia è innegabile che in qualche modo Julián Santana Barrera abbia attratto a sé sul suo piccolo eremo qualcosa di veramente oscuro e perverso. Uno spettro? Un demone? Un'antica divinità di queste terre? Questa risposta giace ancora appesa a pochi metri da terra, tra un ramo spoglio e la superficie dell'acqua stagnante.
Era il 1906. L'aria di Durban sapeva di pioggia e silenzi trattenuti. Tra le mura austere di una missione cattolica incastonata tra le colline, una ragazza di 16 anni si inginocchiò davanti al suo confessore. Parlò piano, con voce rotta, ma ciò che disse fece gelare il sangue del sacerdote. Da quel momento, qualcosa si incrinò. Le giornate divennero più lunghe, le notti più cupe. Nessuno sapeva ancora chiamarlo col suo nome, ma qualcuno o qualcosa si era fatto strada tra le pieghe del visibile e ora serpeggiava nell'ombra. Questa è una storia di silenzi spezzati, di sguardi che evitano la luce e di un'anima che forse non era più sola. Secondo caso, il ruggito della bestia.
La regione del Natal si trova nella zona nord-est del Sudafrica, al confine con il Mozambico, l'Eswatini e il Lesotho. Si tratta di un territorio che affaccia direttamente sull'Oceano Indiano, con una popolazione in prevalenza di etnia Zulu. Questa regione, pensate, ospita tuttora la sede del re di questo popolo. Ma potete stare tranquilli, questo caso non tratterà della geopolitica del Sudafrica, per quanto sarebbe sicuramente un argomento interessante e particolarmente complesso. Abbiamo solamente voluto fornirvi la cornice dentro la quale si sono svolti i fatti inspiegabili che stiamo per raccontarvi. Alla fine del XIX secolo, l'Ordine dei Missionari di Maria Immacolata fondò nei sobborghi della città di Durban la missione cattolica di San Michele, che nel 1890 passò nelle mani dei monaci cistercensi trappisti. Divenne ben presto uno dei più importanti istituti religiosi del continente, forniva aiuto agli indigenti, garantiva l'istruzione spirituale, scolastica e persino industriale, e aveva come obiettivo primario l'evangelizzazione delle tribù locali ancora legate agli antichi culti animisti. Le due figure religiose di spicco a cavallo tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento furono padre Erasmus e il reverendo Mansueti, direttore della missione.
Proprio nel 1890, poco lontano da quell'edificio, nasceva una bambina di etnia Zulu, il cui nome datole dai genitori si perse nel tempo, sostituito da quello di battesimo che le venne conferito da padre Erasmus, vale a dire Clara Germana Zele. La piccola aveva perso entrambi i genitori in giovanissima età, motivo per il quale era stata accolta dalla missione di San Michele, dove aveva ricevuto un'educazione cristiana in forte contrapposizione con il lascito culturale animista dei propri genitori. Fin dal suo ingresso nella nuova comunità, si trovò a sperimentare un senso di estraniamento e crisi spirituale, facendo fatica ad assimilare i nuovi precetti e a dimenticare quelli che considerava dei e che ora le venivano indicati come demoni. Poco dopo il compimento dei 16 anni, iniziò a manifestare comportamenti e abilità anomali. Innanzitutto, tra lo stupore dei suoi compagni e dei maestri, Clara cominciò a parlare in maniera incomprensibile alcune lingue, che poi si scoprirono essere tedesco, francese, norvegese e polacco, Inutile sottolineare che la ragazza non studiò mai nessuna di queste lingue, alcune delle quali molto probabilmente non le sentì nemmeno mai pronunciare. Spaventati da questa manifestazione di xenoglossia, che sarebbe un fenomeno medianico attraverso il quale un individuo acquisisce l'abilità di esprimersi in una o più lingue a lui sconosciute in condizioni normali, Mansueti ed Erasmus decisero di tenere sotto controllo Clara, ma senza prendere iniziative immediate. La seconda capacità sovrannaturale sviluppata da Clara fu la chiaroveggenza. Per i meno avvezzi, la chiaroveggenza è la capacità di vedere o prevedere oggetti, eventi o persone lontane nello spazio e nel tempo. Infatti, la ragazzina iniziò a rivelare segreti intimi di persone con le quali non aveva mai interagito.
Quella che all'inizio fu percepita come l'insolita stranezza di un'adolescente scalmanata e in cerca di attenzioni, alla luce delle nuove capacità sviluppate, venne presa meno alla leggera da padre Erasmus e dal reverendo Mansueti, che iniziarono a scorgere i possibili segni di una possessione demoniaca. Il dubbio si trasformò in certezza quando Clara manifestò altre due abilità sovraumane. Diversi testimoni la videro levitare sia in orizzontale sia in verticale a un paio di metri dal suolo, mentre alcune suore della missione vennero scagliate contro i muri in accessi di forza bestiale che le permettevano di liberarsi facilmente anche dalla morsa di svariate persone, malgrado si trattasse di una ragazzina molto minuta. A questo punto tentarono di pregare con lei, ma Clara rifiutava ogni forma di liturgia e reagiva con violenza alla presenza di oggetti benedetti, anche se tenuti nascosti. Quando la furia della giovane divenne totalmente incontrollabile, si decise di legarla, così da evitare che potesse nuocere a se stessa e a chi le stava intorno. Tuttavia, Clara reagì emettendo vocalizzazioni bestiali, descritte dai presenti come un coro infernale. Erasmus e Mansueti, persuasi dalle testimonianze di oltre 170 persone diverse e testimoni a loro volta di numerosi diabolici prodigi di Clara, decisero di procedere all'esorcismo. Come spesso accade nei casi più disperati di possessione demoniaca, il rito richiese diversi giorni di preghiera e lotta costante, durante i quali i due uomini ottennero una confessione scioccante da parte della ragazza, la quale ammise di avere deliberatamente chiesto al demonio di possedere il suo corpo, come sfregio nei confronti dell'istruzione forzata che le era stata imposta. Alla fine di una battaglia spirituale estenuante, padre Erasmus e il reverendo Mansueti riuscirono a scacciare il male da dentro il corpo della giovane. Comunicarono l'esito positivo a tutti i fedeli, che lo accolsero con grande gioia. Poi si misero in contatto diretto con il Vaticano, fornendo dossier e resoconti dettagliati, che, come avvenuto in pochissimi altri casi, classificò l'accaduto come vera possessione demoniaca.
Differentemente da quanto si possa credere, i casi di possessione autenticati dalla Santa Sede sono veramente pochi. Basti pensare che il più grande esorcista dei nostri tempi, ovvero il modenese padre Gabriele Amort, raccontò in diverse interviste di aver analizzato oltre 70.000 casi di presunta possessione durante i suoi anni di servizio e che solamente un centinaio di questi si erano rivelati essere autentici e non causati da disturbi psichici. L'esorcismo di Clara Germana Zele rientra in quella piccola percentuale che si aggira intorno al 2% dei casi attestati di concreta possessione demoniaca da parte della Chiesa, in compagnia delle vicende ben più celebri di Annelies Michel, che ispirò il film L'esorcismo di Emily Rose, o la possessione di Ronald Edwin Ankeler, conosciuto come Rolando o Robbie Mannheim, che ispirò la storia della giovane Regan, protagonista del cult L'esorcista. Anche in Italia abbiamo avuto di recente un caso di acclarata possessione demoniaca. Stiamo parlando di una donna palermitana di nome Cristina, che nel 94 sarebbe stata vittima di un maleficio scagliatole dal fratello e dalla fidanzata di lui, membri di una setta satanica, che ha richiesto l'intervento dello stesso padre Amort. L'esorcista modenese dovette compiere ben 9 rituali di esorcismo per liberare la donna, e alla fine constatò l'effettiva natura diabolica delle sofferenze di Cristina. Il caso di Clara Germana Zele è particolare anche per un altro dettaglio piuttosto inquietante. La ragazza non ebbe mai alcun problema di salute, né prima né dopo la possessione. Ma malgrado ciò, improvvisamente, il suo cuore smise di battere nel 1912, alla giovanissima età di 22 anni. Conoscendo la storia travagliata di Clara, è difficile pensare che questa sia stata solo una sfortunatissima coincidenza. È invece abbastanza naturale domandarsi se la sua precoce dipartita non fosse la conseguenza di un patto che aveva stretto 6 anni prima, una notte, nel buio della propria stanza, in cerca di una rivincita contro coloro che le avevano sottratto la terra dei suoi avi e che avevano gettato discredito sulle antiche divinità del suo popolo.
Buenos días, amiguitos y amiguitas, y bienvenidos a Ciudad del México. Ciao a tutti, ben ritrovati e vi ringraziamo per essere ancora qui e averci ascoltato fino a questo 14esimo dietro le quinte. Oggi era il 14esimo episodio, il primo episodio dopo il mese tematico di April, che ha effettivamente avuto molto successo. Vi ringraziamo per tutto il sostegno, l'affetto e le dimostrazioni appunto di gradimento che ci avete dato durante tutto il mese di aprile. Abbiamo deciso di appunto allontanarci un attimo dal cielo e dal cosmo per ritornare sulla terra e verso, possiamo dire, l'altro mondo degli spiriti. Siamo approdati in un'isoletta nella periferia di Città del Messico, un luogo di cui forse molti di voi avevano già sentito parlare, ma il nostro augurio è che in qualche modo vi abbiamo insegnato qualche cosa di nuovo. Comunque immagino che tutti voi vi ricordiate che abbiamo già trattato in un altro episodio, uno dei primissimi episodi, un caso riguardante la pediofobia. Vuoi parlarcene tu, Joe, così li saluti?
Buenos dias, bonjour, non lo so, era la giornata tematica dei saluti random, perché...
Sì, esatto, era la giornata tematica dei saluti random.
Ok, perfetto. Pediofobia, ne abbiamo parlato quando abbiamo trattato il caso di Annabelle, se non sbaglio, giusto Robby?
Giusto.
Non è nient'altro se non la paura delle bambole, cioè quella paura un pochino atavica che nasce con l'uomo ed è riscontrabile appunto nel fatto che le bambole hanno una somiglianza estrema all'essere umano, quindi sono antropomorfe in tutto e per tutto, però mantengono, magari attraverso gli occhi che hanno una luce spenta, hanno questi tratti, no, di porcellana o di pezza che sono un pochino simili ma distanti allo stesso tempo da quello che è l'essere umano fatto e finito, e provocano quindi un senso di terrore in molte persone. Io per primo devo essere onesto, non vado molto d'accordo con le bambole. Adesso dove noi stiamo registrando, cioè a casa di Roberto, alle mie spalle voi pensate che c'è un muro, praticamente un armadio pieno di bambole assolutamente inquietanti, che avranno anche... Quanti anni hanno queste bambole?
Erano della zia di mia madre, quindi penso parecchi anni.
Perciò voi immaginate anche la situazione in cui mi trovo a registrare la puntata. Aspettate che Roberto...
Piccolo dettaglio inquietante, queste bambole sono state tutte realizzate dalla stessa signora che le ha tutte rappresentate con la sua faccia.
Avete capito anche perché noi siamo interessati a questo genere di cose, perché Roberto vive letteralmente nella casa del diavolo e quindi è inevitabile che lui non sia interessato da tutto questo. Il procedimento che ci porta ad avere paura in maniera irrazionale, fondamentalmente, di una bambola è un procedimento prettamente psichico, legato anche al fenomeno della pareidolia, cioè del trovare visi all'interno di oggetti inanimati. Vi sarà capitato, di un classicissimo esempio, guardare le nuvole nel cielo e vedere un volto, vedere un disegno che è suggestivo, che vi evoca il ricordo di un'immagine che in realtà è semplicemente una proiezione del vostro cervello di qualcosa che non esiste. Stesso fenomeno che si esaspera al 100%, al 1000%, quando andiamo ad osservare una bambola. E le bambole sono soggette anche ad un altro tipo di fenomeno che viene comunemente conosciuto con il nome di Uncanny Valley. È questo termine anglosassone che va a specificare una somiglianza. L'Uncanny Valley sarebbe appunto quella area in cui un soggetto non è umano ma lo ricorda molto vagamente, causando nel suo osservatore dei fenomeni di anche terrore, panico, ansia, perché praticamente tu lo riconosci come simile a te, ma non lo riconosci allo stesso tempo come effettivamente umano. Sono cose che possiamo vedere spesso, per esempio, quando trattiamo della robotica. Adesso con le intelligenze artificiali e con appunto lo sviluppo della robotica si vedono i primi umanoidi che hanno queste sembianze un pochino particolari e vengono fatti proprio degli studi per non dar loro un'immagine che possa essere disturbante per l'acquirente, per tutti coloro che devono usufruire di questi oggetti. Perciò ecco, credo di essere stato in maniera anche prolissa abbastanza specifico riguardo alla fobia legata alle bambole, alla pediofobia.
Grazie mille per la tua spiegazione, infatti dove volevo andare a parare era proprio esattamente l'Uncanny Valley, che tra l'altro è un macro concetto, macrocosmo che ho usato parecchio anche nella creazione delle immagini dei nostri post. E è una teoria scientifica vera e propria che si lega anche alla robotica, all'arte, ma ha origine proprio nella psicanalisi, addirittura da Freud. Quindi è qualcosa di molto, molto vecchio che parla di un terrore antico, anzi, come hai detto tu, atavico. E effettivamente è qualcosa che più o meno potremmo avere esperito tutti almeno una volta. Tranne, probabilmente, il protagonista della nostra storia, Città del Messico. Perché io personalmente non credo che avrei mai potuto vivere in un'isoletta sperduta nella periferia di Città del Messico, con tutti quegli occhietti che ti guardano, che dondolano con la brezza e i rumori. Quindi, insomma, complimenti al nostro protagonista per il coraggio che ha dimostrato. A questo punto parlerei proprio direttamente di questo caso e ti devo dire che, allora, che sull'isola ci fosse, ci sia stato, ci sia tuttora qualcosa di strano, di paranormale, negativo, chiamiamolo un po' come ci pare, a quello sono abbastanza portato a credere. Anche solo per tutta l'energia che la gente ha portato lì, credendo di portare cose, e comunque stiamo parlando di un luogo che negli anni in cui è nata questa isola non era di certo rose e viole. Era un luogo di sofferenza in una città di scontri civili nella periferia, dove i civili venivano brutalmente ammazzati come niente fosse. Che in qualche modo una qualche anima si sia legata al luogo, non credo che sia così difficile da crederlo. Più interessante invece è la questione dell'annegamento della bambina, perché effettivamente non abbiamo le prove, ma è una storia estremamente realistica. È qualcosa che probabilmente a Città del Messico, nel secolo scorso, ma probabilmente anche oggi, non dico che accadeva quotidianamente, ma qualcosa di abbastanza purtroppo normale.
Anche nella puntata ricordavo a Roberto che effettivamente i dati di quelli che sono state le sparizioni di bambini negli anni 50 solo a Città del Messico sono stati forniti e, come avete visto, stiamo parlando di cifre che sono cifre ufficiali.
Esatto, che quindi non tengono conto di tutte le sparizioni non denunciate.
E già sono altissime. Pertanto la storia vera o falsa, boh, non lo sapremo mai plausibilmente, però verosimile al 100%.
Sì, esatto. Vera o non vera non lo sapremo mai, probabilmente, perché non credo che sia possibile in alcun modo, a meno che l'esperimento di Filadelfia non sia reale e ci faccia tornare indietro nel tempo per scoprirlo, ma a quel punto immagino che salveremo tutti quella povera bambina. Però l'isola è anche tanto altro. La considero quasi una manifestazione della psiche di quest'uomo che era malato, perché è in dubbio dirlo, sicuramente fanatico religioso, di un tipo di fanatismo molto complicato a metà tra le antiche religioni precolombiane, la loro unione con col cristianesimo, quindi un fanatismo già di per sé molto tribolato, in più reso ancora più difficile da evidenti problemi psichici dell'uomo. Quindi, forse più che il luogo in cui questa bambina è effettivamente morta, potremmo dire che è il luogo in cui si è manifestata la negatività della psiche di quest'uomo. Tu che cosa ne pensi?
Io credo che siano egualmente terrificanti entrambe le spiegazioni. Chiaramente se c'è stato un omicidio e una ragazzina è stata gettata in questo canale per poi arrivare nelle sponde di questa piccola isoletta artificiale, è terribile da pensare una cosa del genere, anche perché l'omicida comunque l'ha fatta in barba alla legge, in barba a qualsiasi tipo di possibile punizione, quindi anche questo già è estremamente triste come pensiero. Ma anche solo se noi pensiamo che la mente spezzata di quest'uomo a un certo punto della propria vita gli ha fatto vedere, gli ha fatto vivere una situazione del genere come se fosse reale, è ugualmente, secondo me, spaventoso, perché comunque lui da quell'avvenimento, da quell'evento, ha continuato a comportarsi in maniera strana. Non è che Julian Barrera prima fosse un tipetto particolarmente a modo, era comunque una persona che è stata messa praticamente alla porta dal villaggio di Xochimilco perché aveva queste crisi mistiche in cui voleva con i propri sermoni convertire i poveri abitanti di Xochimilco che forse cercavano solamente di avere un pochino di pace. Perciò lui è un personaggio strano da sempre. Quel che è certo è che l'isolamento e quindi probabilmente il poter rimanere maggiormente a contatto con il suo vero io interiore l'ha portato a tirare fuori tutti i demoni che aveva celato nella sua anima. Piano piano il mondo interno e il mondo esterno di Julian Barrera hanno finito per convergere in quello che noi definiremo probabilmente un incubo ad occhi aperti, perché insomma abbiamo a che fare con non solo bambole intere, ma nella maggior parte dei casi frammenti, pezzi di bambole rotte. Immaginatevi bambole che hanno perso parti del corpo, che sono arrugginite, perso la vernice, perso i capelli. Ecco, poi vi invitiamo magari a dare un'occhiata anche su internet, si trovano migliaia, milioni di immagini oramai della Isla de las Muñecas, potete tranquillamente constatare voi stessi di quanto possa essere disturbante questa visione. Immaginate essere stato quello che per primo ha iniziato a creare questo piccolo cimitero di bambole a cielo aperto. Terrificante. Quindi, indipendentemente dai riti o da quello in cui credeva Julian, sicuramente questo piccolo angolo di Città del Messico potrebbe aver attirato delle negatività, comunque delle forze anche ben più antiche di quelle che potevano essere le credenze dell'uomo. Come diceva Roberto all'inizio, magari su antiche divinità, antichi spiriti che infestavano, tutelavano forse, quella terra in epoca precolombiana. Pertanto sono sempre stato affascinato da questa storia, perché comunque non ti saprei dire quando l'ho conosciuta per la prima volta, ma è tanto tempo. Negli ultimi 10-15 anni, come abbiamo detto anche già nel podcast, ha fatto dal punto di vista turistico proprio un piccolo boom, e adesso è diventato un po' un parco a tema Uncanny Valley, non so, qualcosa del genere.
Sì, diciamo che non è più un santuario di un santero della santeria, ma è diventato davvero una sorta di tunnel degli orrori del Luna Park.
Sì, anche perché poi lì la famiglia di Julian chiaramente ha speculato su questa piccola isoletta, e come è normale che sia, cioè sarebbe stupido non pensare che nel mondo in cui ci troviamo un angolo del genere non avrebbe destato l'attenzione, l'interesse di persone che appunto sono incuriosite dall'occulto o anche solo che vogliono appunto passare una mezza giornata nella Gardaland messicana degli orrori, dai. Quindi, arrivando al probabilometro, caro Roberto, ti cedo la parola, anche perché io vorrei sapere da te questa volta da dove lo tirerai fuori il probabilometro. Stupiscici.
Allora, direi che mentre smonto questa piccola bambola per estrarre il nostro probabilometro, ti faccio un paio di domande in sequenza. Tu ci andresti alla Isla de las Muñecas?
Alla fine sì.
Ma non ci sono bambole gonfiabili?
Beh, allora già il mio appetito, il mio interesse un pochino ne risente sicuramente.
No, invece seriamente ci andresti?
Sì, io ci andrei perché alla fine sono un maledetto curioso, cioè sono un membro dell'equipaggio di Ulisse che si avventura oltre le colonne d'Ercole sapendo di andare incontro alla morte certa. Ecco, io sono quello, ve l'abbiamo detto anche spesso, la nostra passione per l'esplorazione urbana, l'urbex. Non sarebbe la prima volta che comunque mettiamo i piedi in un posto abbandonato, in un posto inquietante. E quindi sì, alla fine se avessi l'occasione di farlo, il tour lo farei. Magari me ne pentirei, anche perché io odio le bambole.
Molto bene, probabilmente ti accompagnerei anche io, anche perché diciamo ci sono stati luoghi peggiori di cui abbiamo parlato. Esatto, anch'io subito stavo pensando alla Wangse Wu in Indonesia, che forse è uno dei luoghi più pericolosi dal punto di vista paranormale di cui abbiamo parlato.
Io alla Wanse Wu probabilmente non c'entrerei. So che fanno anche lì qualche tour guidato di notte, è una follia incredibile. E probabilmente lì non ci andrei. Vi invitiamo, nel caso non vi ricordaste o vi foste persi la puntata, ad andarvela a recuperare perché è veramente, veramente un posto spettacolare.
Per il probabilometro, a cui darò io per primo il voto, questa volta così nessuno potrà lamentarsi, e ti dirò, considerato tutto, non mi voglio spingere troppo in alto, perché appunto ci sono tante incognite legate a quanto è frutto della mente di questo santero, quanto è frutto della suggestione, dei racconti fatti dopo, quindi insomma, non voglio spingermi troppo in alto, non voglio spingermi esageratamente in basso perché comunque credo che qualcosa ci sia, quindi penso che un 7 possa essere un voto valido. Tu che cosa ne pensi?
Capisco benissimo il tuo punto di vista, ci sta questo tuo 7, però io non sono così d'accordo nel dare un voto così alto. Vedete, se sono io a dare il secondo voto, mi trovo in disaccordo più spesso con Roberto, perché così, giusto per fare contenuto, non perché lo penso veramente. No, scherzo.
Lo fai per il meme?
Lo faccio per il meme. No, io darei, do, anzi, un voto più basso, ti darei un 5. Sulla nostra scala del probabilometro, perché io ci vedo molta psicologia turbata di Julian in tutto questo, e onestamente ci vedo anche un pochino di esagerazione per attirare il turista, soprattutto da quando Julian a inizio del 2000 così è venuto a mancare. E hanno ereditato i suoi familiari l'isoletta. C'è stato, secondo me, una sorta di piccolo sciacallaggio per tentare di attirare sempre più turisti. Credo che si siano enfatizzate e ampliate certe storie sempre di più, proprio per incentivare le persone ad andarla a visitare questa isola. C'è un tornaconto. Succede spesso, non sono qui a giudicarlo, però. Dal punto di vista paranormale, dal punto di vista di Shiver from Beyond, io non mi sento di dare una particolare credibilità alla Isla de las Muñecas, che rimane, per chiudere, uno spot veramente interessante che varrebbe la pena esplorare.
Molto bene, direi che un 6 per chiudere come media ci sta benissimo.
Che democristiano che sei.
Esatto, sì, guarda, sono veramente il democristiano fatto persona. E con questo democristianismo missionario direi che ci possiamo spostare letteralmente dall'altra parte del mondo, in un luogo molto più a sud rispetto a Città del Messico, molto vicino a un'altra città che si chiama Cittadel. Perché siamo vicino a Città del Capo, in Sudafrica. Siamo all'interno di un monastero, di un convento, dove vengono, non so se sia ancora aperto, ancora funzionante, ma agli inizi del Novecento, fine 800, inizio del Novecento, venivano raccolti gli orfani, i bambini, soprattutto della popolazione locale Zulu, ma immagino anche qualche bambino dei colonizzatori olandesi e inglesi, ma penso molto pochi. E anche i figli di magari un genitore del luogo e un genitore bianco, possiamo dire, e che anche loro, insomma, non se la dovevano passare molto bene, perché appunto venivano visti di malocchio da un lato e dall'altro. Al di là di queste tematiche purtroppo troppo reali, direi che possiamo parlare del caso di Clara Germanazzele. di cui abbiamo già parlato ampiamente nel nostro episodio, e effettivamente non c'è rimasto tanto da dire, c'è piuttosto da fare, da tirare un pochino le somme, qualche analisi finale, magari un po' il nostro giudizio. E ti devo dire, è una questione abbastanza singolare, perché tu sai bene il mio scetticismo nei confronti della possessione demoniaca, per come viene vista normalmente all'interno delle tre grandi religioni del libro. Non nego l'esistenza di spiriti maligni, ma appunto faccio fatica a credere a determinate cose, soprattutto alla questione dell'esorcismo, per come viene praticato. Quindi è una questione un po' particolare, ma al di là del credere, del pensare che questa ragazzina, questa bambina, sia stata posseduta effettivamente, io sono convinto che lei, almeno dentro di sé, lo avrebbe voluto, come ripicca, come vendetta nei confronti dell'elite dominante che praticamente stava massacrando la sua gente, distruggendo la sua terra e letteralmente demonizzando i suoi dei. Tu che cosa ne pensi? Secondo te c'è un fondo di verità o è tutta una questione anche lì di suggestione? Però ricordiamoci che sono tantissimi testimoni che hanno visto le prodezze fatte da questa ragazzina.
Sapete tutti oramai che io sono sempre estremamente spaventato, oserei dire, dai fenomeni di possessione demoniaca, perché niente, è anche una questione mia personale l'idea di perdere il controllo di me stesso, delle mie azioni, della mia anima, proprio psicologicamente, non solo dal punto di vista etico-religioso, mi manda fuori di testa, quindi immedesimarmi in queste situazioni mi spaventa sempre, è uno di quegli argomenti un pochino che mi toccano più nel vivo, perciò potete capire benissimo che io sono portato dal mio timore a credere maggiormente a questo tipo di situazioni. Vanno valutate una ad una, caso a caso, perché come ci ricordava Padre Amort, praticamente uno su 100, anche di più forse, è ancora più piccolo il dato.
Erano 100 su 70.000, se non mi ricordo male, quindi si parla davvero di uno su 700.
Sono i casi conclamati di possessione demoniaca, anche proprio per quanto riguarda la Chiesa Cattolica. Perciò è chiaro che imbattersi in una farneticazione, in una problematica prettamente psichica, possa essere la schizofrenia, disturbi bipolari, malinterpretati, mal curati, è dietro
anche
l'angolo.
Anche la sindrome di Tourette, ad esempio.
Anche la sindrome di Tourette, ma soprattutto nel passato. Cioè, se torniamo indietro di 20, 30, 40 anni, quando la sindrome di Tourette praticamente non era neanche conosciuta, vedere queste persone avere tic, non solo motori, ma anche verbali, che a volte sfociavano anche nella blasfemia, e lo sapete, oramai lo sapete meglio di me, perché questa malattia finalmente si conosce, portava a una male identificazione di un disturbo psichico, psichiatrico, scambiato per una possessione demoniaca. In questo caso, secondo me, sia la mole di testimonianze, stiamo parlando tipo di 170 e oltre, testimoni oculari che l'hanno vista levitare, che l'hanno vista da un momento all'altro parlare in lingue sconosciute, diventare estremamente forte. Stiamo parlando di una ragazzina che sarà pesata, 40-50 kg, che ad un certo punto mostrava una forza bestiale, sovraumana. Sono dei dettagli che mi portano tutti quanti a convergere verso la possessione demoniaca. Io ci credo. Perciò è chiaro che sono più portato a esprimere questo parere, è ovvio. Penso che davanti a questa tipologia di espressione sia difficile quantomeno non valutare concretamente questa pista. Io dico sempre che non so se il bene esiste, perché il bene si fa fatica a vederlo ogni giorno, ma d'altro canto sono estremamente convinto che il male, anche nelle sue forme più crude, esista, perché lo possiamo effettivamente vedere ogni giorno, in ogni angolo del mondo, in ogni azione dell'uomo. Non credo che questa ragazza mentisse.
Effettivamente, come hai detto tu, qui le testimonianze sono tantissime. Non si tratta di un racconto fatto per motivi politici dal cardinale Richelieu, ma si parla di centinaia di persone che probabilmente non avevano neanche un livello di istruzione tale da immaginare di poter progettare un inganno del genere.
L'inganno della cadrega.
Esattamente, non credo che potessero immaginare l'inganno del letto spostato levitante. E non vedo neanche perché i loro maestri o comunque gli adulti potessero inventarsi una roba del genere, anche perché non hanno ricevuto fondi per dire per questa cosa, quindi non credo proprio che si tratti di una finzione inventata da dei bambini o da qualche adulto un po' pazzerello, un po' insomma con voglia di scherzare. Io sono, come sempre, in dubbio tra la problematica psicologica e l'effettiva possessione o comunque influenza da parte di un'entità maligna. Però sicuramente qualcosa c'era. Penso di poter dire con assoluta certezza che non è stato tutto inventato. Quindi qualcosa l'hanno visto, che sia stato momenti di psicosi o che si sia trattato di effettive capacità paranormali. Queste persone qualcosa l'hanno visto, l'hanno ben testimoniato ed è rimasto fino a noi 100 anni dopo, anche di più di 100 anni dopo, nonostante se ne parli molto poco. Noi non ne sapevamo nulla prima di fare ricerche ed è uno degli esorcismi o comunque dei casi di possessione più importanti all'interno del panorama esoterico, possiamo dire, della Chiesa o comunque delle religioni monoteiste. Non è sicuramente noto come ben altri casi che hanno ispirato libri, film, come ad esempio L'Esorcista, che è forse il film più celebre riguardante le possessioni, che appunto è stato ispirato da un caso vero. Mi chiedo come mai questo caso non sia mai arrivato così tanto a livello proprio popolare, di conoscenza popolare, forse perché viene da un mondo poco conosciuto, perché non era una colonia britannica, quindi non è arrivato facilmente a Hollywood, non lo so, in ogni caso è un caso molto interessante che secondo noi meritava maggiore conoscenza. E a questo punto, dato che non credo che ci sia molto altro, se vuoi dire tu qualcosa, adesso ti passo il microfono, mi sa che possiamo estrarre il nostro probabilometro da una qualche miniera di terre rare del Sudafrica. Cosa ne pensi?
Benissimo, l'importante è che la miniera di terre rare non sia ucraina. Poi per il resto mi accontento. Sembra l'incipit di Blood Diamond. Film bellissimo, andatevelo a vedere. Tutt'altra tematica però. Se devo dare un voto a questa storia, la storia di Clara Germana Zele, devo valutare tanti fattori e devo valutare anche il fatto che poi questa povera ragazza, come succede spesso nei casi più conclamati, famosi, di esorcismi, ha avuto dei problemi anche a lungo termine e dopo la fine del rito d'esorcismo, che è durato, come vi ricordavamo nella puntata, per un periodo veramente lungo di tempo, dopo pochi anni la ragazza a 22 anni è venuta a mancare e non è che ha contratto una malattia particolare o ha avuto un arresto cardiaco. E insomma, avere un infarto a 22 anni è sicuramente una cosa abbastanza improbabile, per fortuna, e poco comune. Penso che possa avere giocato la ragazza a suo malgrado con delle forze che hanno risposto alla sua chiamata. Le hanno dato quello che voleva, da un certo punto di vista, cioè creare scompiglio, creare disordine, creare un pochino di apprensione, mostrare che cosa significa veramente il male che lei stessa magari ha anche subito sotto il punto di vista delle vessazioni prevalentemente culturali che le sono state imposte fin da quando è entrata a far parte della missione cattolica. Lei ha ottenuto un pochino una sua vendetta e di contro credo che l'altra parte del patto abbia richiesto probabilmente un pagamento più importante, l'anima della ragazza. Insomma, questa morte così precoce mi lascia l'amaro in bocca e mi lascia anche tanti, tanti quesiti. Se devo dare un voto, io qui sì che do 7. Stavolta non sorprenderà nessuno, ve l'ho già detto, io ci credo a queste cose, ne ho paura, quindi a maggior ragione, considerato tutto quanto, credo che questo sia il voto più consono. Non so tu, Robby, che cosa ne pensi?
Allora, è un voto effettivamente interessante, perché io oggettivamente non saprei che voto dare. Come ben sai, di mio tendo a stare basso, però dall'altra parte ci sono le 100 e più persone che hanno visto cose. Quindi non lo so, perché io probabilmente sarei magari stato più su un 6, 6 e mezzo, ma sì, arrivando più o meno a 6 e mezzo, 7, la media ci potrebbe stare. Quindi siamo più o meno su quel voto lì.
Quindi anche stavolta sei d'accordo?
Più di altre volte, dai. Più o meno siamo lì, tra il 6 e mezzo e il 7 cambia veramente poco. Anche perché il nostro strumentopolo non è abbastanza affinato da poter mettere il 6,75, quindi direi che va benissimo metterlo 6 e mezzo o 7. Direi che sul caso di oggi, sui due casi di oggi, possiamo ormai chiudere la serranda, chiudere il portone del nostro monastero e chiudere qua la questione. Però ci teniamo entrambi a dirvi che il nostro prossimo caso sarà un caso monotematico, quindi un intero caso che occuperà tutto l'episodio 15, un caso estremamente interessante ed estremamente reale che sfocerà anche nel true crime. Per la prima volta da quando abbiamo aperto questo nostro podcast, tutto l'episodio, che sarà anche peraltro molto lungo, sarà incentrato per buona parte, forse per i suoi due terzi, su questioni di true crime. Poi ci saranno ovviamente le questioni paranormali dietro a queste questioni reali, ma si parlerà anche e soprattutto di crimini, peraltro molto, molto efferati e anche crudeli in alcuni casi, veri, di cronaca reale, recente sì, ma neanche troppo, nel senso ci sono cose successe 10-15 anni fa, come cose successe anche nel secolo scorso. E ritorniamo, come ultimo indizio, nel Nord America, più precisamente in California, nonché nella capitale dello Stato. Vuoi aggiungere qualcosa, Joe, prima di salutare?
Hai dato già un sacco di indizi. Alcuni di voi avranno già sicuramente capito di quale caso tratteremo. Ultimo indizio. Grosso, questo, Robby. Dimmi se il notaio ci dà...
Vai, il notaio ci dà il via, ci dà il permesso. Okay. È ancora fermo a svitare la penna come quello degli Aristogatti.
Una notissima serie horror hollywoodiana ha dedicato a questo caso una intera stagione tematica.
Magari una storia dell'orrore americana proprio.
Una storia dell'orrore proprio americana. E con questo chiudiamo, speriamo di avervi creato un pochino di hype per la prossima puntata, che sarà molto corposa, sarà anche probabilmente il caso più lungo che abbiamo trattato fino ad ora, e secondo me è veramente bello. Quindi dopo la parentesi che vi è piaciuta molto sul paradosso di Fermi e gli antichi astronauti, torniamo a fare un caso corposo corposo, e secondo noi vi piacerà. Grazie di averci seguito fino a questo momento, un saluto da parte mia.
E anche da parte mia, e ricordatevi il 27 maggio questo nuovo episodio. Ciao!
Ciao!